tra ieri e stamattina abbiamo un po' riflettuto su cos'è il sacerdozio e poi qual è la missione che gli apostoli e quindi i sacerdoti ricevono. E vedevamo che fondamentalmente la missione è questo annuncio del regno, che è poi annuncio della remissione ormai, e quindi annuncio della venuta della salvezza, e dunque annuncio di un perdono che è stato donato. E allora, oggi pomeriggio, io vorrei riflettere con voi, cosa vuol dire che Dio perdona, come va capito questo, in che senso, Dio perdona e il suo perdono, riesce a cancellare il nostro peccato. Cominciamo oggi pomeriggio e andremo avanti nei prossimi giorni a riflettere su questo. Ma oggi cominciamo facendo riferimento a quello che la scrittura, quindi non più un testo come abbiamo fatto ieri e stamattina e come faremo nei giorni prossimi, ma piuttosto un discorso globale sul messaggio biblico, che sappiamo bene, presenta il peccato fondamentalmente come una forma di ingiustizia che rompe la comunione dell'uomo innanzitutto con Dio, dell'uomo con gli altri uomini e che riesce a portare addirittura la frattura nel rapporto con il mondo. In Genesi 3 si dice esattamente cos'è il peccato. Badate, non il peccato originale, Genesi 3 non parla di questo, ma parla del peccato, il peccato delle origini, sì, il peccato quindi nella sua forma più evidente, originaria. E cosa provoca il peccato? Da che cosa è provocato il peccato? E vediamo bene che è provocato da una caduta nella tentazione di pensare che Dio sia cattivo, che i suoi comandi non siano buoni, che la sua offerta di vita non sia vera, ma nasconda una gelosia che vuole tenere l'uomo in qualche modo prigioniero dentro i suoi limiti. E allora, ricordate, l'uomo e la donna prendono il frutto proibito, perché vogliono invece uscire da questi limiti e diventare come Dio. Questo provoca allora una, rottura radicale delle tre dimensioni di relazione che costituiscono l'uomo. La relazione con l'altro, e l'uomo e la donna si devono difendere e si devono costruire dei vestiti e non sono più in comunione. La relazione con Dio e Dio interviene nella situazione dell'uomo e l'uomo da Dio allora si nasconde e poi non risponde in modo vero alle sue domande e poi rottura di comunione con la terra perché l'uomo e la donna erano nel giardino, il giardino era stato donato loro perché potessero custodirlo e coltivarlo e servirlo anche e invece adesso il giardino serve solo a nascondersi da Dio e poi da quel giardino bisognerà uscire perché non è più luogo di vita per l'uomo. Dunque tutti i rapporti che si infrangono a motivo del peccato, a motivo di questa disobbedienza che è grave nella misura in cui dice che di Dio non ci si può fidare, dice che Dio è cattivo, questo è ciò che fa nascere il peccato. Ebbene, quando allora il peccato poi si presenta nella vita degli uomini, la scrittura si interroga su cosa si può fare per ricucire questi strappi, per risanare queste ferite. Cosa si può fare e cosa in particolare fa Dio per risanare queste ferite? La scrittura usa spesso a questo proposito, nei riguardi di Dio, una prospettiva, diremmo così, giudiziaria, nel senso che presenta Dio che agisce nella storia degli uomini come giudice, che dunque rivela il peccato, rivela la frattura e come giudice si pone a difesa della vittima per punire invece il colpevole. È la visione tipica di Dio giudice, è la visione tipica del rapporto con Dio come un rapporto dentro un tribunale, potremmo dire così. La vittima che ha subito il male, quindi la vittima del peccato, si rivolge al giudice, in questo caso Dio, si rivolge al giudice accusando il peccatore. Il giudice fa l'inchiesta, constata che effettivamente il reato c'è stato e allora punisce il colpevole. E eventualmente stabilisce anche un risarcimento per l'innocente. Questo è il sistema del giudizio, il sistema del tribunale a cui noi siamo ben abituati. Ecco, spesso la Bibbia utilizza questa metafora per parlare di Dio nei confronti del peccato dell'uomo, ma fortunatamente non è la sola metafora che utilizza. Allora, cerchiamo di vedere quali sono le metafore che la Bibbia usa. Parlo di metafore perché voi sapete che quando si parla di Dio si può parlare di Dio solo per metafora. Se noi diciamo che Dio è padre, stiamo dicendo la verità, perché Dio è padre, però è una metafora nel senso che Dio è padre, ma non è padre come sono padri i nostri padri. Noi applichiamo a lui metaforicamente un'esperienza di amore, di dono della vita, di dono della sapienza, di dono dell'eredità che è tipica del padre, ma certo nessuno di noi identificherebbe mai Dio con il proprio padre. Non solo perché di solito con i padri ci sono dei problemi, ma non fosse altro, c'è una differenza assolutamente sostanziale. Il padre umano muore, Dio no, quindi quantomeno. E allora, in questo senso io dico, si parla in metafora, cioè io dico che Dio è padre, è vero, e so quello che dico, però so anche che è padre, ma è padre a modo suo, è padre in modo diverso. Così è la stessa cosa del giudice. Si parla di Dio come giudice nel senso che si utilizza la metafora del tribunale e questo si trova nella Bibbia. Perché adire alle vie legali e andare in tribunale era effettivamente una possibile pratica che Israele conosceva per ristabilire la giustizia. Quindi, conoscendo questa pratica, come noi conosciamo il Padre, diciamo che Dio è Padre, Israele conosce questa pratica del giudizio e quindi dice Dio è giudice. Chiaramente a modo suo, ma Dio è giudice. In cosa consisteva questa forma di intervento sull'ingiustizia che Israele praticava e che poi applica a Dio nella scrittura. Quello che ho accennato prima e che adesso vorrei sviluppare un attimo è che è il nostro normale modo di capire la giustizia. Quando noi parliamo di giustizia intendiamo che chi ha ricevuto un torto deve essere risarcito, chi ha fatto l'ingiustizia deve essere punito. E per fare questo esistono i tribunali, esiste il giudice e questo era quello che avveniva in Israele o che poteva avvenire in Israele, ci si rivolgeva al giudice segnalando il reato e accusando il presunto colpevole. Il giudice allora aveva il compito di stabilire se il reato c'era veramente stato e se c'era stato, se davvero colui che era accusato era colpevole. Una volta stabilito questo, allora il giudice, che nella storia di Israele, poteva essere anche l'istanza suprema, per esempio il re, per delle questioni particolari anche il sacerdote, normalmente, i famosi anziani che siedono alle porte della città, quelli erano i giudici e quello era il tribunale. Allora, il giudice, una volta che ha stabilito che il reato c'è stato e che la persona accusata è veramente colpevole, allora, comminava la pena al colpevole secondo, la direttiva che viene ripetutamente indicata nella scrittura e che è occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, cioè la legge del taglione. Sapete tutti, ma credo che non fa mai male ripetere, sapete tutti che la legge del taglione quindi non è affatto una legge primitiva che permette la vendetta. Spesso se ne sente parlare così, no? Parli di vendetta e dici occhio per occhio. Non c'entra niente. Perché se vuoi veramente parlare di vendetta in modo serio, allora non devi dire occhio per occhio, ma devi dire due occhi per un occhio. Questa è la vendetta. La vendetta, non, la vendetta va sempre oltre. Per essere efficace la ritorsione deve essere che se ti hanno buttato giù la casa, tu vai lì e gli butti giù un palazzo. È chiaro, no? La vendetta è quella che proclama Lamech, ve lo ricordate, il discendente di Caino, per una scalfittura. Io uccido, per un livido io ammazzo. Ecco, è chiaro. Questa è la vendetta. La legge del taglione si pone proprio come correzione della vendetta, dicendo no, non per un livido ammazzo, per un livido, cioè, tra l'altro in Israele probabilmente mai la legge del taglione è stata applicata materialmente, chiaramente, non è che a uno uno si feriva un occhio e allora toglievano l'occhio all'altro, non è mai successo, ma comunque l'idea è occhio per occhio, cioè ci deve essere assoluta corrispondenza tra il reato e la punizione del reato. La punizione non può essere più grave del reato, questa sarebbe vendetta, ma non può neppure essere meno grave del reato, perché questo allora non sarebbe più giustizia, perché non si indicherebbe più il grado di gravità del reato commesso e la vittima non sarebbe adeguatamente riconosciuta nel suo diritto. Perché questo invece avvenga, bisogna che ci sia corrispondenza. E dunque, in questo senso, occhio per occhio, dente per dente. Alla pena deve corrispondere, scusate, al reato deve corrispondere una pena adeguata alla gravità di quel reato. E questo è quello che fa il giudice. E questo è quello che noi chiamiamo giustizia. Nel senso che ci pare in questo modo che le cose, che i conti adesso tornino, che le cose vengono rimesse a posto. Chi è stato danneggiato, bene, lo si risarcisce, chi danneggia lo si pulisce, lo si punisce e la giustizia è fatta. Questo è il nostro modo normale di fare giustizia. E se voi ci pensate, effettivamente i nostri codici non fanno altro che mettere in pratica la legge del taglione. Dicono se uno fa questo reato, bene, allora pena corrispondente. Non direbbe mai un codice serio se uno uccide una persona deve pagare una multa di 5 euro. E neppure direbbe mai se uno fa un livido deve essere ucciso. È chiaro che la sproporzione non è accettabile né in un senso peggiorativo né in un senso, diciamo, di maggiore bontà. Perché se io dico che chi uccide deve pagare una multa di 5 euro, sto dicendo che la vita vale 5 euro. E sto insegnando, tra l'altro, che la vita vale 5 euro. Perché lo stabilire la gravità della pena indica la gravità del reato e quindi ha la pena non solo una funzione deterrente, per cui la gente, sapendo che c'è una pena, evita di farlo, almeno si spera, ma anche proprio una funzione pedagogica, educativa. Dire che un peccato, una colpa deve subire una pena grave è un modo con cui si educa la gente a capire che quella cosa è grave e che quindi come tale va considerata. Per questo depenalizzare alcuni reati è una cosa che va pensata bene, perché si corre il rischio di dire questo è bene, che invece è male. Quindi questa è la situazione e questa è la situazione che viviamo noi, questa è la situazione che viveva anche Israele. Dove però, a differenza di quello che succede da noi, lì, secondo le regole di Israele, quando si entrava in un tribunale, necessariamente qualcuno doveva uscire condannato, nel senso che o era veramente colpevole colui che era stato accusato, e allora è lui che viene condannato, o lui non era colpevole e allora deve essere condannato chi lo ha accusato ingiustamente, ma qualcuno deve uscire condannato. E il reato di falsa testimonianza non era considerato un reato a sé, che aveva una pena a sé. Il reato di falsa testimonianza sono 5 anni di galera. No, il reato di falsa testimonianza veniva punito con la stessa pena che la falsa testimonianza avrebbe inflitto se fosse stata presa per vera. Non so se è chiaro. Quindi, se c'è una falsa testimonianza che porta alla condanna a morte, il falso testimone doveva essere condannato a morte. Questo Deuteronomio 19 prevede questo. Allora, innanzitutto c'è questo e bisognerà ricordarcene perché nei prossimi giorni ne parleremo. E poi c'è che comunque non si dava mai la possibilità che un processo finisse tutti a casa, tutti assolti. Qualcuno doveva essere condannato, perché il giudice, ma questo di per sé anche da noi, il giudice non può perdonare. Allora, o si scopre che il reato non c'è stato, ma allora c'è qualcuno che ha mentito e dunque stiamo di nuovo da capo a 12 e quindi bisogna punirlo. Oppure, se il reato c'è stato, il giudice deve emettere una condanna. Il giudice non può dire oggi è la festa, che era oggi, San Josafat, Josafat, è giusto. Un giudice non può dire oggi è la festa di San Josafat e siccome io sono tanto devoto di lui, allora va bene, effettivamente tu sei colpevole, però io, Josafat era tanto buono, voglio essere tanto buono anch'io e quindi io ti perdono. Voi capite che un giudice non può fare questo. Un giudice assolutamente non può perdonare. Perché insisto su questo? È perché allora tutte le volte che noi diciamo che Dio è giudice, ragazzi, stiamo attenti, perché stiamo implicitamente dicendo che dunque Dio è impossibilitato a perdonare, perché il giudice non può perdonare. Allora, questa metafora del Dio giudice bisognerà un po' ripensarla e bisognerà un po' aggiustarla. Di fatto la scrittura stessa pensa a ripensarla e ad aggiustarla, non siamo noi che facciamo la scoperta, perché la scrittura stessa presenta questo modo di fare giustizia come un modo non perfetto. La giustizia che si ottiene con il tribunale è una giustizia imperfetta. E questo la scrittura lo segnala in vari modi. Innanzitutto perché segnala che di per sé il giudice potrebbe anche essere un giudice iniquo o uno che si è lasciato corrompere e quindi di per sé la giustizia del tribunale non puoi mai sapere se davvero è giustizia. Poi perché con quella giustizia lì ci si contrappone al male con un altro male. È occhio per occhio. Quindi io punisco il colpevole, a noi sembra che questo è giusto, il colpevole va punito, sì, però attenti perché nel punirlo voi state facendo un'azione di per sé materialmente cattiva. State togliendo la libertà a qualcuno se lo mettete in galera, lo state privando dei suoi beni se lo costringete a risarcire, lo state ammazzando se lo condannate a morte. Dunque, questa giustizia che a noi sembra tanto giustizia, in realtà risponde al male con il male, creando in qualche modo un'altra sorta di ingiustizia che è legale. O legalizzata, se volete. È legale. Però non è vera giustizia. Questo si vede in modo assolutamente evidente quando andiamo all'estremo, quando parliamo della pena di morte e quando esaminiamo cosa può voler dire la pena di morte. Qui voi mi dovete permettere di esprimere, lo faccio sempre da quando è successo, esprimere pubblicamente un ringraziamento infinito a Papa Francesco, che ha avuto il coraggio di toccare il catechismo, che per alcuni è intoccabile, peggio della Bibbia, ha avuto il coraggio di toccare il catechismo e di cambiare il catechismo a proposito della pena di morte, dicendo la pena di morte è inaccettabile. Lui poi, questo sul catechismo, lui poi ha detto che persino l'ergastolo, ma adesso noi parliamo della pena di morte. E quindi, meno male, finalmente è stato detto che la pena di morte è inaccettabile, perché è inaccettabile uccidere, anche se quel tuo uccidere è un modo con cui tu vuoi dire che quello è terribilmente colpevole perché ha ucciso qualcun altro. Cioè, la pena di morte è la pena massima. Almeno è la pena massima in alcuni paesi, perché è la pena massima in alcuni paesi che risponde al reato massimo, al reato peggiore, che è l'omicidio. Dico in alcuni paesi, perché non in tutti, in alcuni paesi la pena di morte è anche data non per l'omicidio, ma per dei reati minori, e quindi lì veramente è meglio stendere un velo pietoso. Ma quando anche la pena di morte avesse questo suo valore di punire nel modo più grave il reato più grave, che è l'omicidio, e cosa fa allora in questo caso la giustizia? Per dire che non bisogna uccidere, uccide. Uccide legalmente, uccide coi sistemi, però uccide. Per dire che non si può uccidere. Vi rendete conto che c'è una contraddizione interna che rende questo sistema non perfetto e non perfettamente funzionante? E questo la scrittura non solo lo segnala, ma soprattutto in ambiente sapienziale la scrittura contesta proprio l'idea che c'è alla base di questa idea di giustizia, perché alla base di questa idea di giustizia in cui l'innocente è salvato e il colpevole è punito, c'è questa idea che quindi se uno fa il male, inevitabilmente riceverà il male. Ecco, il mondo sapienziale dice, a noi non sembra. Non è detto che all'ingiustizia corrisponda sempre una disgrazia, uno stare male, un essere puniti. E c'è il libro di Giobbe, che sono 42 capitoli, che servono solo per dire questo, per dire che la giustizia retributiva, che è questa di cui noi stiamo parlando, assolutamente non funziona. Dunque, vedete che è la scrittura stessa che mette in crisi l'idea di giustizia, questa a cui noi facciamo riferimento e che anche noi pratichiamo. E il mondo sapienziale mette in crisi anche l'idea, spesso espressa soprattutto nei salmi, che no, c'è sempre una risposta di male al male che tu fai, hanno scavato la fossa e ci sono caduti dentro, vi ricordate? Ecco. E il mondo sapienziale dice, boh, forse, ma non è così ovvio. E si interroga allora invece sul fatto che gli empi prosperano e gli innocenti invece periscono. Dunque, questa giustizia a cui noi di solito pensiamo è messa in questione e perciò è anche messo in questione il fatto che Dio agisca così, facendo questa giustizia. Ed ecco allora che accanto, e anzi io direi al posto dell'idea di Dio giudice, la scrittura afferma l'idea di Dio padre, proprio in riferimento al peccato dell'uomo, Dio padre. E fa allora la scrittura riferimento a un modo di praticare la giustizia che era conosciuto in Israele, che veniva praticato in Israele, la lite forense, che in ebraico ha un nome, si chiama Riv, ma sarebbe la lite giudiziaria, che veniva praticata in Israele e che fondamentalmente nasce in ambito familiare. Ecco l'idea di Dio Padre. Nasce in ambito familiare perché è quella giustizia, diremmo così, che fa sempre il padre e la madre nei confronti del figlio che è colpevole, del figlio che è snaturato, del figlio che si sta comportando male. E allora il padre e la madre non si mettono a fare i giudici e a dare la pena al figlio, ma intervengono nei confronti del figlio per aiutarlo a capire che quello che sta facendo è male, che quello che sta facendo gli fa male, e quindi cercano di aiutarlo a smettere di fare il male per fare il bene. Questo è quello che fanno i genitori. Questo è anche quello che faceva lo sposo nei confronti della sposa o viceversa. Ricordate il testo di Osea 2, dove proprio lo sposo, che è poi Dio, lo sposo fa il riv alla sposa dicendo, figli, accusatela perché lei sta facendo questo. E tutto questo è perché lei, la sposa, capisca che sta facendo il male e capisca che la strada su cui sta andando è chiusa e che non è vero che sono i Baalim che gli danno da vivere e che se vuole vivere deve tornare da Dio. Dunque, è in ambito familiare che nasce questo Riv. E che diventa poi però una pratica giudiziaria, proprio come quella del tribunale, quindi proprio una pratica che si faceva tra le tribù, che si faceva è quello che Davide fa nei confronti di Saul, quando cerca di convincere Saul che quello che sta facendo è sbagliato, è quello che fa Labano nei confronti di Giacobbe, è questo cammino giudiziario, giuridico, non so come lo volete chiamare, in cui il giudice non c'entra più niente, il tribunale non c'entra, tutto si svolge solo tra la parte lesa e il colpevole, e la parte lesa va dal colpevole per aiutarlo a capire che quello che sta facendo è male e che se vuole vivere ed essere felice, bisogna che smetta di fare il male e torni a fare il bene. Cosa comporta tutto questo? Innanzitutto, vedete, il rapporto è solo bilaterale, non c'è la figura del giudice. E se l'accusa nel tribunale aveva come scopo di far sì che il colpevole fosse punito, nel RIV l'accusa è fatta direttamente al colpevole e ha come scopo che il colpevole non venga punito, perché ha come scopo il fatto che il colpevole capisca, si ravveda e dunque smetta di essere colpevole e non ci sia più necessità di punire. Allora sì che questa è vera giustizia, perché l'ingiusto non c'è più. Perché gli atti di ingiustizia non ci sono più, perché chi li commetteva, se capisce e accetta il RIV, smette e ridiventa una persona giusta. È chiaro però che per fare questo, chi va a fare il RIV ad un altro e quindi ad accusarlo del suo peccato per salvarlo, quindi semplicemente per aiutarlo, ecco cos'è l'accusa, per aiutarlo a capire che sta sbagliando. Per fare questo, chi fa il RIV, bisogna allora però che abbia per il fratello che sta sbagliando, che abbia un amore ancora più grande di quello che ha per se stesso. Bisogna che chi fa il RIV non sia interessato al proprio danno, a ciò che ha subito ed eventualmente al risarcimento da avere. Ma bisogna che chi fa il RIV sia solo interessato al bene del colpevole e lo voglia salvare. Questo vuol dire che bisogna che chi fa il RIV abbia già perdonato il colpevole, e allora fare il RIV non vuol dire altro che andare dal colpevole e offrirgli il perdono, aiutandolo ad accettarlo questo perdono, aiutandolo a capire che ne ha bisogno, aiutandolo a capire che si sta facendo del male, così che quello possa riconoscere la propria colpa e accettare il perdono che gli viene offerto. Vedete che questa è vera giustizia perché non solo finisce l'ingiustizia, ma di per sé non si rinuncia a indicare il male come male e a intervenire perché il male finisca. Vedete, il RIV non è l'atteggiamento buonistico di chi dice sì, va bene, lui ha fatto. Mi ha fatto male, ma vabbè, dai, lasciamo perdere, però bono pacis, io mi sto zitta. Questo, non solo questo non è RIV, questo non è amore. Perché se io mi sto zitta, l'altro continua a massacrarsi facendo il male. Se io sto zitta, l'altro non smette di fare il male e fare il male fa male soprattutto a chi quel male lo fa. C'è una perla nella tradizione giudaica che è riportata da Filone d'Alessandria che quando commenta il capitolo 4 di Genesi, l'omicidio da parte di Caino del fratello Abele, Lì Filone dice, bene, il testo dice che allora Caino si alzò e uccise Abele. Ebbene, dice Filone, questo è ciò che c'è scritto. Ma quando tu leggi, devi leggere, e Caino si alzò e uccise se stesso. È vero. Perché uccidere il fratello, quello poi dopo, quello si vede nel testo di Genesi 4, Caino che non è più fratello di nessuno, quindi che non è più nessuno, Caino che deve fronteggiare il fatto che ormai nessuno più lo potrà amare, e anzi tutti vorranno ucciderlo, e se non lo faranno sarà solo perché Dio gli mette il segno, ma è un segno non di amore, è un segno che dice chi uccide Caino verrà punito 7 volte 7. Allora, per carità, nessuno tocchi Caino, ma nessuno tocchi Caino non perché tu ami Caino, ma nessuno tocchi Caino perché c'hai paura. È vivere questo? È amore questo? Capite? Veramente Caino si alzò e uccise se stesso. Ha ragione Filone. Bene, allora, non si rinuncia. Allora, se io, pro bono pacis, lascio correre, io lascio che mio fratello si autodistrugga. Invece, con il RIV, io intervengo perché mio fratello sia salvo e quindi non rinuncio a segnalare il male. Non dico, ma no, lasciamo perdere. Il male deve essere segnalato come male. Bisogna rispettare la verità. E neppure è l'atteggiamento di chi dice sì, il male c'è, però non puniamolo perché oggi è una festa importante. No, no, perché in realtà il colpevole va punito, solo che l'intervento del RIV fa sì che il colpevole non sia più colpevole. E allora in questo senso non va più punito. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Perdona loro. Dunque il male è segnalato. Se devono essere perdonati, vuol dire che c'è il peccato. Il male è segnalato. Perdona loro. Ma non sanno quello che fanno. E allora non sono colpevoli. Non perché non hanno peccato, eh? Non è che non sono colpevoli perché non hanno peccato, Padre perdona loro, ma non sono più colpevoli perché Dio li ha liberati dalla loro colpa con il perdono. Purché, ovviamente, l'uomo accetti il perdono che gli viene offerto. Allora, nel RIV è necessario non solo che la vittima abbia perdonato, ma è necessario anche che il colpevole accetti di essere perdonato. Perché se il colpevole non accetta il perdono rimane, però non funziona per quel colpevole, perché se voi mi volete aiutare perché io smetta di fare il male e io invece vi dico andatelo a dire a vostra sorella perché io sto solo facendo il bene, è chiaro che il vostro perdono, sono io che impedisco al vostro perdono di fare il suo cammino di salvezza dentro di me, sono io che impedisco al vostro perdono di toccarmi veramente nell'intimo. Allora è necessario che il colpevole si riconosca colpevole, ma è un riconoscersi colpevole non inchiodato al proprio male e inchiodato alla condanna, ma è un riconoscersi colpevole di una colpa da cui io ormai sono stato liberato, perché questa colpa di cui vengo accusato mi è già stata perdonata. Allora io posso confessare il mio peccato. Pietro, per fare riferimento a stamattina, può per 3 volte dire: sai che ti voglio bene, per 3 volte, perché 3 erano stati i rinnegamenti, ma perché tutti e 3 erano stati perdonati ed erano diventati il luogo della sua grazia. Allora è necessario, e Pietro ha pianto, Pietro ha capito. Nel Vangelo di Giovanni non piange, però negli altri sì, e lì nel Vangelo di Giovanni Pietro ha capito perfettamente che cosa sta chiedendo Gesù dicendomi vuoi bene. Bene, allora bisogna che il colpevole accetti questo perdono, ma accettare il perdono vuol dire riconoscersi bisognosi di essere perdonati e quindi vuol dire riconoscersi di essere colpevoli. La confessione della colpa, allora, esprime la mia accoglienza del perdono e permette al perdono di fare dentro la mia vita tutto il suo cammino di salvezza. Bisogna confessare la colpa perché il perdono funzioni. Però state attenti, perché questo discorso potete anche tranquillamente applicarlo al sacramento della riconciliazione, perché questo discorso del RIV serve alla scrittura soprattutto per dire che Dio non è giudice, ma è padre. E per dire quindi che ciò che Dio fa nei confronti del colpevole è il RIV. Dio non giudica, Dio è il Padre che aiuta il figlio a capire. Questo è quello che dice la scrittura di Dio, almeno finché siamo nella storia, almeno finché è possibile per l'uomo di capire e di accettare il perdono e quindi di lasciarsi convertire. Però finché siamo nella storia, noi siamo alle prese non con il Dio giudice, noi siamo alle prese con il Dio padre che fa questo. E questo è anche quello che succede quando noi ci avviciniamo al sacramento della riconciliazione. Noi andiamo a dichiararci colpevoli e andiamo a confessare la colpa, ma lo possiamo fare perché Dio quella colpa che noi confessiamo l'ha già perdonata. Noi confessiamo una colpa che ormai non c'è più se noi la confessiamo. Allora si capovolge l'idea che spesso noi abbiamo della penitenza e della confessione. Spesso l'idea che noi abbiamo è: io devo confessare il mio peccato, e allora, siccome ho confessato il mio peccato, allora Dio mi perdona. Gira questa idea. Chiedo a voi che siete preti. Mi confermate che gira questa idea? Ecco, io confesso e allora Dio mi perdona in risposta alla mia confessione, anzi quasi in premio, perché io mi sono umiliato e allora poi c'è la penitenza, no? Che porta a compimento la confessione e allora poi finalmente Dio mi ha perdonato. No, è esattamente il contrario. Dio mi perdona. E allora io adesso mi posso confessare. Perché posso confessare una colpa che è ormai sotto il perdono di Dio. Perché Dio è padre ed è padre da sempre. E credo che si possa tranquillamente dire che noi nasciamo già sotto il perdono di Dio e che quindi in qualche modo il nostro peccato è già stato perdonato persino prima ancora che noi lo commettiamo. Noi siamo solo sotto il perdono. E quindi prima ancora che io cominci a peccare, quel mio peccato è già sotto il perdono di Dio, è già stato perdonato. Solo che perché questo perdono diventi operante e sia veramente possibile, bisogna che io prenda coscienza e riconosca di aver bisogno di quel perdono e dunque confessi la mia colpa. Ecco la necessità allora della confessione, che io allora posso fare perché sto parlando di qualcosa che ormai in qualche modo mi è stato tolto dalle mani, perché mi è stato già perdonato, se io voglio e se accetto quel perdono. E questo vuol dire che come nel riv tra gli uomini, così nel riv che Dio fa agli uomini, la scrittura dice che Dio utilizza tutti i mezzi possibili per convincere l'uomo del suo peccato e per aiutarlo a confessare. Dio non si rassegna all'idea che un suo figlio possa andare perduto, non si rassegna. E allora ci prova, e poi ci prova ancora, e il figlio rifiuta, e lui ci prova ancora, e mette in gioco tutto quello che è possibile per convincerci del nostro peccato. Mette in gioco persino dei mezzi che apparentemente sembrano delle punizioni, ma che sono invece un intervento pedagogico, medicinale, con cui Dio ci fa sperimentare che fare il male ci fa male. E se noi non ci decidiamo a capirlo, allora Lui ci fa stare, ci fa sentire un po' questo, non ci fa stare male, scusate, stavo dicendo una bestemmia, ci fa sentire un poco il male che noi stiamo facendo, così che noi sentendolo possiamo lasciarcene liberare. Se volete un esempio che è della storia di Israele, che è la grande ferita di cui abbiamo già parlato, la ferita dell'esilio. Quando Israele viene portato in esilio a Babilonia, i profeti dicono: è perché voi vi siete prostituiti agli idoli stranieri. E sembra allora che questo andare in esilio sia il modo con cui Dio sta punendo il suo popolo, perché si è prostituito agli dei stranieri, allora adesso lo punisce e lo manda in esilio. Poi magari dopo un po' ci ripensa e allora li riporta in patria. Ma non è questo, ovviamente. Quell'andare in esilio è la medicina amara che serve per guarire. Quell'andare in esilio è sperimentare, visto che questo suo popolo è sordo, si rifiuta di ascoltare, è peggio degli animali, dice, gli animali almeno ascoltano il padrone, i miei figli non ascoltano me che sono il padre. Allora adesso bisogna farglielo capire. In patria vi siete prostituiti agli dei stranieri? Guardate che questo vi rende stranieri a voi stessi. E allora, perché voi lo capiate, adesso andate a Babilonia. Diventate stranieri, capite cosa vuol dire? E allora capirete anche che cos'era la follia della vostra idolatria. Perché non basta dire tempio di Dio, tempio di Dio. Bisogna finalmente fronteggiare la propria colpa. Siamo diventati stranieri prostituendoci agli dei stranieri. E allora adesso facciamo esperienza di esilio per capire quanto ci fa male fare il male. Quello che dice Geremia a Israele, è la tua stessa malvagità che ti punisce. Allora bisogna che tu capisca quanto ti fa male, quanto è doloroso e amaro aver abbandonato a me. E allora in esilio, per capire quanto è doloroso e amaro, per poter allora ritornare in patria, perché quell'esilio non è la punizione, è il modo con cui Dio sta cercando di aiutarli a farsi perdonare di un perdono che è già stato dato. Ebbè, questo è quello che fa Dio. E questo è quello di cui voi siete chiamati ad essere mediatori. Mediatori di questo perdono, mediatori di Dio come padre, mediatori di una volontà di salvezza che va al di là, di ogni considerazione per solo preoccuparsi che, il fratello, per noi il figlio, per Dio sia salvo. Voi siete i mediatori di questo. Adesso però io vi dico, voi come mediatori di questo, siete portatori di un potere spaventoso. Io spero che voi abbiate paura. Perché potete persino interrompere questo cammino di perdono. Non credete di potere, in realtà no. E nessuno di voi ha il potere di interrompere questo cammino di perdono di Dio. E però è nelle vostre mani il poter dire io ti assolvo. Vi rendete conto di qual è il potere e di quanto dovrebbe spaventarvi? E allora io per spaventarvi un po' di più vi dico, guardate che Dio non è giudice. È giudice nei tempi escatologici, ma finché siamo vivi Dio non è mai giudice, è solo padre, dice la scrittura. Quindi, nel momento della confessione, con buona pace del Concilio di Trento, Dio non è giudice, nel senso che non giudica colui che si confessa, perché chi si confessa è il figlio che viene a ricevere il perdono del Padre. Però attenti, quel sacramento, in quanto sacramento, giudica voi. Non giudica il penitente, giudica voi. Se voi, amministrando quel sacramento, non siete pienamente riconciliati con Dio, con voi stessi e con tutti i vostri fratelli. Se voi, nell'amministrare quel sacramento non avete fatto un vostro cammino di riconciliazione totale, di accoglienza del perdono, se voi avete qualche cosa contro vostro fratello, guardate che nel momento in cui voi non vi accostate al sacramento come penitenti, ma come coloro che esercitano in qualche modo quel potere, come ministri di quel sacramento, è il sacramento che vi sta giudicando. perché voi siete i mediatori del perdono e Dio riesce a superare il muro che voi erigete quando dentro il vostro cuore c'è qualcosa di non riconciliato e di cattivo. Dio riesce a superarlo quel muro, ma voi no. E il sacramento giudica quel muro. Spero di avervi spaventato abbastanza.
Grazie, buona riflessione, andrà di continuo come al solito.